Buongiorno e buon inizio settimana, cari amici di Visione TV. Noi iniziamo questa giornata sfogliando insieme a voi i giornali più venduti, i giornali che vendono più copie, queste guide che ci insegnano a capire il mondo, a individuare quelli che sono i nemici della nostra civiltà, a difendere le meraviglie della democrazia occidentale. Fortunatamente possiamo contare su una stampa di livello. Cominciamo dal giornale più venduto e più importante d'Italia, vale a dire il Corriere della Sera, diretto da Lucky Luciano Fontana. Eccolo qui, pace, dice sì al piano con defezioni. Ecco, questo titolo mi ricorda un po' quella scena di Natale in casa Cupiello. Ecco, non so chi di voi è esperto, diciamo, nelle opere del grande Edoardo De Filippo, quando il figlio Discolo, insomma, augurava a tutti 100 anni di vita, però ad uno zio, diciamo, che gli stava molto simpatico, costretto, diciamo, ad augurare anche a lui di vivere 100 anni, aggiunse con qualche malattia. E quindi Zelensky arriverà alla pace, però con qualche defezione. Il summit svizzero, dice, in 80 riaffermano l'integrità territoriale ucraina. Dal Brasile all'India, chi si chiama fuori? Dice Meloni a Zelensky, dice conti su di noi, ma 12 paesi non firmano l'atto finale. Ecco, non so se... allora, ragioniamo insieme su quello che accade. Credete, il mondo è bello perché è vario, no? C'è gente che non è banale, no? Uno dice, ma... insomma, è scontata, no? la firma della bozza finale è scontata. Se uno si presenta lì in Svizzera sapendo che non ci andrà Putin per parlare di un piano di pace predisposto da Zelensky, no? È difficile che uno vada lì e poi voti no. E invece ci sono riusciti. Cioè, come uno dice, bah, faccio una festa di compleanno, invito solo gli amici miei, no? Poi tra quelli che hai invitato tu e che si sono presentati, alcuni non ti fanno neanche gli auguri, cioè se ne vanno e ti fanno una pernacchia. Ecco, è andata proprio così questo grande successo. Ecco, solo Zelensky poteva riuscire a farsi dire di no in una conferenza di pace farlocca organizzata invitando solo gli amici suoi. Insomma, è un successo anche questo. Pace senza l'unanimità, dice, ma Zelensky sostiene che è stato un successo. Allora io cancellerei le prime tre parole, no? E secondo me viene meglio il senso di quello che è successo, è troppo lunga come parola, io toglierei le prime tre e viene fuori una sintesi più precisa di quello che è accaduto. 12 paesi non firmano l'atto finale. Ora si punta a un summit con Russia e Cina. Ecco, ecco, forse qualcuno ha ritrovato un po' di senno, no? Che pensare di organizzare una conferenza di pace senza invitare una delle due forze in guerra, anche questa è un'idea un po' stravagante. Poi questi del Corriere dicono 12 paesi non firmano, no? Come se fossero, non so, Andorra, Malta, Faroe, Lussemburgo. Ecco, non hanno firmato paesi, diciamo, come l'India, che ha miliardi di abitanti, il Brasile, che è una potenza assoluta, non sono presentati la Russia e la Cina, non hanno firmato i BRICS, cioè a parte il mondo occidentale, a parte i serbi degli Stati Uniti d'America, non ha firmato nessuno. Ecco, quindi difficile dire è stato, scusate, un grande successo. Ecco, si sono trovati però a Burgenstock in Svizzera. Dice, forse le aspettative della vigilia erano troppo alte. Ecco, forse non state bene, ecco, direi, forse non state tanto bene. Non è che le vigilie erano alte, le aspettative erano alte. Forse il mondo è in mano ai matti. Sta di fatto, dice, che l'area grigia, quella dell'equidistanza tra Mosca e Kiev, rimane intatta. India, Sudafrica e altri 10 paesi non firmano il comunicato finale che ieri ha chiuso il summit per la pace in Ucraina a Burgenstock in Svizzera. A questi vanno aggiunti il Brasile e il Vaticano, che però si erano presentati al vertice come semplici osservatori. Per il presidente ucraino è stato comunque un successo, perché è riuscito a mettere insieme i capi di Stato e di governo del G7. Ancora, Zelensky, non è che sei riuscito a mettere insieme i capi di Stato del governo e del G7, cioè tu sei espressione, sei una marionetta nelle mani delle forze occidentali. È normale che loro continuino a darti sostegno politico. Perché tu stai sacrificando una nazione intera, stai mandando a morire tutti i tuoi ragazzi per servire gli interessi dei padroni del G7. Per cui che ci stiano i tuoi burattinai al tavolo col burattino, mi pare il minimo, no? Che dici Zelensky? Poi è gente che è direttamente in guerra con te. Ecco, la regia mi porta un sorso d'acqua sempre operativa. Ragazzi, che volete, invecchio, non è che ho più la forza di prima, poi questi ritmi. Alla fine degli 78 partecipanti su 92 hanno condiviso il passaggio chiave del documento, che fa riferimento alla Carta delle Nazioni Unite. Secondo me era meglio invece Zelensky se chiamavi una maga e ti facevi fare le carte, perché lì era più seria come cosa, era più scientifica, no? Andavi lì, vedevi cosa usciva, la luna nera, e vedevi se, insomma, ti facevi dire come sarebbe andato l'andamento del conflitto. Perché la Carta delle Nazioni Unite sull'integrità territoriale e la sovranità di tutti gli stati, principio difeso e sostenuto da gente che ha smembrato la Serbia amputandola del Kosovo, e fa ridere, lo capisci questo che fa ridere? Non è che l'integrità può valere solo per gli stati amici e non vale per i nemici, lo capisci Zelensky? Di quale integrità parlate? Zelensky aveva selezionato 3 punti su 10, ecco, poverino, lui aveva fatto di tutto pure per rendere la formula il più accettabile possibile, aveva accantonato le questioni divisive, come l'istituzione di un tribunale speciale per giudicare i crimini di guerra russi, ma non è bastato per raggiungere l'unanimità e mandare il segnale a Vladimir Putin. Ecco, sei sempre più isolato, era il segnale, ti conviene negoziare, invece purtroppo non gli conviene. La delusione maggiore è venuta dai BRICS. Il presidente brasiliano Lula da Silva ha mostrato il minimo interesse inviando un delegato senza poteri negoziali. Ecco, Lula ha mandato una specie di Aristoteles, così, insomma, un giocatore di calcio mandato lì in qualità di osservatore. L'India era tra i 32 paesi che si erano astenuti alle Nazioni Unite nella votazione contro Mosca. Un anno e mezzo dopo il presidente Modi non si è spostato da lì, neanche il Sudafrica si è spostato. I 3 BRICS non hanno preso le distanze dagli altri 2 membri storici del club, Russia e Cina assenti. Ecco, sai, non è, anche qui, non è che non hanno preso le distanze, è che il fatto che ci fosse una rottura all'interno dei BRICS rispetto alla questione russo-ucraina è un'invenzione dei giornali italiani, quindi non è che loro non hanno cambiato posizione, siete voi che avete veicolato per anni una cosa che non esiste, no? Ogni giorno noi facciamo il controcanto oramai da anni, ce li ricordiamo tutti quegli articoli belli, no? La Cina non vuole rompere con l'Europa, la Cina prende in giro Putin, la Cina nottetempo si mette d'accordo con Biden, Putin è isolato, Putin hanno mollato, Putin è malato, ma non è che ripetendo delle stupidaggini queste diventano vere, cari che non siete altro. L'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi non hanno firmato, neanche loro, ma i loro rappresentanti però hanno contribuito attivamente al confronto in Svizzera, cioè non hanno firmato, però insomma sono andati, l'hanno guardato, sono stati là, insomma hanno fatto numero pure loro. Completano la lista dei dissenzienti quei governi che per interessi o per ragioni storiche non vogliono rompere con la Russia, vale a dire Armenia, Bahrain, Colombia, Indonesia, Giordania, Libia, Messico e Thailandia. Dice, ora inizia un tortuoso percorso con una serie di riunioni fra gli ucraini e diversi paesi, Francia, Turchia, Regno Unito e altri. L'obiettivo è creare le condizioni per organizzare una seconda conferenza, questa volta con Cina e Russia al tavolo del negoziato, ma tutti, a partire da Zelensky, riconoscono che non sarà facile. Bene, insomma, noi sommessamente, insomma, ricordiamo che quelli che seguono Visione TV non avevano bisogno di seguire le risultanze, di controllare le risultanze di questa farsa, perché noi vi avvertiamo da tempo sul fatto che questa impostazione è semplicemente ridicola, è frutto del fanatismo occidentale che pretende di imporre agli altri le condizioni di pace pur non avendo più la forza per farlo. E adesso Paolo Valentino, qui Mosca, ecco qui Mosca, qui Paolo Valentino dice che l'obiettivo di Kiev è fallito, non è che lo dice lui, lo fa dire a Putin, Putin resta fermo sull'offerta che non si può rifiutare. Ecco l'ultimatum: il nemico riconosca la situazione sul campo. Allora si divertono a trasfigurare Putin in una specie di Don Corleone, però omettono di ricordare che esperti in metodiche strategiste e mafiose sono gli occidentali, sono i servizi segreti americani, inglesi, magari anche con l'aiuto di servizi di intelligence di altri paesi. Loro da sempre puntano sull'omicidio mirato delle persone che non vengono addomesticate. Valentino, dovresti ricordare che è stato recentemente, hanno provato a fare fuori Fizzo, prima ancora in Italia, in altri paesi europei e occidentali, queste persone che tu evidentemente difendi, hanno spesso utilizzato la tecnica dell'omicidio mirato e politico per cambiare il corso degli eventi, no? Per cui forse faresti meglio a fare meno lo spiritoso. Per i consiglieri dello zar, dice la cosiddetta offerta di pace formulata nei giorni scorsi da Putin, è come quella resa celebre da Michael Corleone, dice non si può rifiutare. Ecco, per chi non ricordasse il film di Coppola, i destinatari delle proposte del padrino, dice, si vedevano puntata una pistola alla testa, dice non c'è molta differenza con la richiesta a Kiev di ritirare preventivamente le sue truppe da Donetsk, Lugansk, Kherson, Zaporozhye, le quattro regioni annesse, ma ancora non del tutto controllate dalla Russia. Forse non ti è chiara una cosa, Valentino. La Russia è stata costretta a intervenire in quelle regioni perché gli abitanti di quelle regioni erano massacrati dai nazisti ucraini, perché sulla scia del colpo di Stato organizzato dall'Occidente dopo Piazza Maidan, in quella parte di Ucraina, che è storicamente abitata da gente che si sente russa, è iniziata una vera e propria pulizia etnica e tutti i tentativi di addivenire ad una soluzione diplomatica sono stati boicottati dall'Occidente per la stessa ammissione di figure come Merkel, che disse che gli accordi di Minsk servivano solo per armare gli ucraini. A questo punto, una volta che Putin è entrato con la forza in quelle regioni per difendere la popolazione russofona a rischio sterminio, cosa dovrebbe fare secondo te adesso? Dopo aver perduto e sacrificato una parte dei suoi soldati per difendere la sua gente incasellata dentro un equilibrio nefasto in Ucraina, dovrebbe andarsene, ritirarsi e riconsegnare quella gente nelle mani dei nazisti ucraini che li farebbero fuori tutti? Cioè, secondo te è possibile che ragioni così un presidente di qualsiasi stato? Dice, con una frecciata diretta a Zelensky, ha aggiunto che probabilmente un politico che mette gli interessi del suo paese al di sopra di quelli dei suoi padroni dovrebbe riflettere su una proposta simile. Secondo Peskov non è un ultimatum, ma un'iniziativa di pace che tiene conto della realtà sul campo. Dice, in ogni caso, per il portavoce russo, Putin accetta il principio dei negoziati a condizione che il loro esito sia approvato dal legittimo governo ucraino, ma Zelensky non appartiene a questa categoria. L'offerta di Putin ha avuto l'effetto di sparigliare la conferenza di pace voluta da Zelensky. A Mosca, infatti, gli aerei putiniani cantano vittoria. Secondo Kornilov, analista di RIA Novosti, onnipresente nei talk di regime, ecco, perché quelli di Putin sarebbero i talk di regime, no? Quelli d'Italia, ad esempio, dove ci sono i vari Vespa, Mentana, dove vengono schedati i cosiddetti putiniani, ecco, questi invece non sono di regime, sono talk liberi. La montagna delle Alpi svizzere non ha partorito neppure un topolino, solo 3 dei 10 punti previsti inizialmente da Zelensky sono stati approvati. Kornilov conclude che il principale obiettivo di Zelensky è fallito, poiché nei 2 giorni si è discusso di più delle proposte di Putin, sia pure per criticarle, che di quelle del presidente ucraino. Dice, il vero problema è che non è affatto chiaro quale possa essere il prossimo passo. Dice, sebbene la Russia non sia in grado di raggiungere i suoi obiettivi con mezzi militari, dice questo Gabuev, direttore di questo think tank, è chiaro che in questa fase sta guadagnando terreno ed è la ragione per cui la proposta di Zelensky non abbia gambe solide. Detto altrimenti, Putin ostenta soddisfazione, la situazione militare favorevole gli consente di non avere fretta, il fronte si allunga, le linee difensive dell'Ucraina si assottigliano, le armi occidentali a Kiev arrivano col contagocce in ritardo, soprattutto novembre si avvicina, ecco l'estate sta finendo e un anno se ne va, e così, poteva mettere direttamente la canzone, Zelensky sta diventando grande, ma che modo è questo di raccontare le cose, Valentino? Valentino, l'Ucraina la guerra la perde sul piano militare e Putin non ha nessuna fretta perché vuole capire se l'Occidente vuole scatenare davvero una guerra mondiale per difendere Kiev. Cioè la proposta di Putin, ora al di là di tutte queste stupidaggini che tu scrivi, Michael Corleone, la proposta che non si può rifiutare, Putin sta dicendo una cosa chiara, se il mondo occidentale riconosce l'interesse della Russia a non avere ai propri confini nazioni ostili, armate dall'Occidente, magari anche attraverso tecniche e strumenti che possono trasportare bombe nucleari, noi un equilibrio lo troviamo. Se la finite di ammazzare e di sterminare tutta la popolazione russofona, se impedite a quella gente persino di parlare il russo, se nelle scuole fate un'operazione di rimozione della cultura, della storia e della tradizione russa in danno di quella gente, noi dobbiamo reagire. Se voi invece riconoscete come legittime le nostre preoccupazioni, ricostruiamo un'architettura complessiva fondata su principi ragionevoli che tengono conto del fatto che nel mondo non esiste un'unica potenza che può decidere in nome e per conto di tutte le altre, cioè se alla finite di pensare che gli stati, quello che dicono gli Stati Uniti d'America e i loro paesi serbi intorno sia legge per tutti, allora un equilibrio si trova, altrimenti vada come vada. Questo è il senso della proposta russa, Valentino. Va bene, novembre si avvicina. Ha già detto che se le sue proposte venissero rigettate lascerebbero posto a condizioni molto più dure. Dice, se un giorno dovessero esserci trattative dirette, spiega Conilov, l'Ucraina ricorderà con nostalgia questa offerta, quella che non si può rifiutare. Questa è l'ultima mano tesa di Putin, perché gli accordi proposti oggi sono sicuramente peggiori per l'Ucraina rispetto agli accordi di Minsk. Gli accordi che verranno domani saranno certamente peggio di quelli che stanno proponendo oggi. L'alternativa per Zelensky sarebbe quella di convincere i suoi alleati europei e americani a entrare direttamente in guerra con la Russia, ma quello è un altro scenario. Quella è un'altra ipotesi che noi insomma, preferiamo non contemplare, ma non c'è nulla nel mezzo. Va bene, lasciamo il Corriere della Sera e andiamo a leggere il giornale che amiamo più di tutti, vale a dire La Repubblica dei Transumani, diretta da Maurizio Sambuca Molinari. Unione Europea, dice Ursula, a caccia dei voti. Dice oggi a Bruxelles i leader europei si confrontano sulla nuova commissione, von der Leyen resta in pole position, Macron e Scholz puntano a fare subito l'accordo. Dice ma i veti incrociati sull'alleanza possono riservare ancora delle sorprese. Prodi, ecco ancora parla, Prodi dice l'Europa ha bisogno di una guida forte, Meloni è ambidestra. Ora, come avrete notato, no? Quando le cose vanno male, questi di Repubblica non hanno il coraggio di scrivere neanche una parola. Cioè, oggi non aprono, dopo avere per giorni, per settimane, no, pubblicizzato questa grande conferenza di pace che avrebbe messo all'angolo la Russia, adesso che hanno fatto una figuraccia, no? Non hanno neanche il coraggio di aprire con questa notizia. La mettono qui di spalla. Dice pace in Ucraina, ecco, Kiev cerca una sponda, vedete come sono un po', no? Comunicazione un po' sottotono, una sponda con Riyadh e Pechino e si vede qua no, Zelensky, insomma intento a spogliare carte così, insomma, messe un po' là a caso. Ecco però Repubblica preferisce puntare su altro e oggi si dedica alla pettinatissima Ursula von der Leyen. Eccola qui, ce ne parla Claudio Tito, Unione Europea, dice leader divisi. Von der Leyen dice i voti li cerco io. Oggi la cena del Consiglio, la Presidente alle prese con le divergenze sull'allargamento della coalizione. Cioè lo scenario peggiore sarebbe proprio quello di ritrovarci Ursula von der Leyen a capo della Commissione europea. In Francia e in Germania l'elettorato ha dato un segnale forte. Scholz e Macron sono usciti indeboliti dal voto grazie alla partecipazione di persone, di cittadini che vogliono esercitare un diritto di sovranità votando, che hanno messo in grande difficoltà questi due elementi che erano quelli che si erano più esposti per creare le condizioni per aumentare la polemica con la Russia. In Italia invece questo non è accaduto, ci sono alcuni personaggi che non fanno il bene di questo paese, che parlano di astensione costituente, che si inventano il crollo del sistema sulla base del disimpegno dei cittadini rispetto al rito democratico. Hanno fatto un po' presa questi signori perché parlano a un pubblico facilmente suggestionabile. Comunque il risultato di questo attivismo filo-astensione di alcuni personaggi che si approfittano delle paure della gente alla fine per creare, diciamo, un bacino di riferimento personale da non trasformare mai in forza politica e collettiva, ha determinato, come dire, la cristallizzazione dei vecchi equilibri, per cui Fratelli d'Italia e il Partito Democratico sono usciti tutto sommato bene dalle elezioni europee, lasciando le briciole a tutti gli altri. Quelli che invece non sopportano il sistema che ormai domina in Italia hanno preferito ritirarsi proprio dalla competizione elettorale, pensando, così facendo, di dare un segnale che in realtà favorisce le persone che vorrebbero colpire. I voti li posso trovare in Parlamento, dice Ursula von der Leyen, senza cambiare la maggioranza. Dice l'ultimo messaggio che Ursula von der Leyen ha inviato ieri ai quattro negoziatori del Partito Socialista e del PPE per i vertici dell'Unione Europea è stato questo: la Presidente uscente della Commissione alla vigilia del summit informale dei capi di Stato e di Governo dell'Unione è dunque sicura di potersi muovere lungo i binari stretti dell'alleanza tra socialisti, popolari e liberali. Ecco, alla fine quelli che hanno votato Fratelli d'Italia alle europee rischieranno di vedere Ursula von der Leyen di nuovo a capo della Commissione proprio grazie ai voti degli italiani che si sono fidati di Giorgia Meloni, per cui le persone che giustamente, insomma, vedono in von der Leyen un problema, una donna pessima che continua a soffiare sul fuoco della guerra, che favorisce gli interessi delle multinazionali del farmaco a scapo della salute e della sicurezza dei cittadini, potranno ritrovarsela a capo della Commissione europea proprio grazie al voto che hanno espresso in favore di Fratelli d'Italia. Cioè, oggi si consumeranno, vabbè, quelli del PD lo sappiamo, ma il PD, insomma, chi vota PD tifa per il male, cioè io non me la prendo tanto con il PD, perché chi tifa PD è favorevole alla guerra, è favorevole alla disuguaglianza, è favorevole alla distruzione del welfare, è favorevole alla distruzione del diritto del lavoro, è favorevole alla creazione di una società stratificata dove pochi milionari governano su un masso straccione. Chi vota PD crede nel riscaldamento climatico, crede che arriveranno treccetti, terremoti, se l'uomo non si inchina di fronte alla divinità naturale, cioè è gente fatta così, per cui chi vota PD legittimamente crede in queste cose e si organizza intorno a questi convincimenti. Ma chi vota Fratelli d'Italia non credo voglia davvero von der Leyen a capo dell'Unione Europea, eppure se la ritroverà lì. Sebbene in questa prima parte di discussione, ecco, non si assumerà alcuna decisione definitiva, dice von der Leyen, vuole giocare d'anticipo, sa che il suo nome non ha alternative, è l'unico nella lista delle tre principali famiglie europee. I problemi restano perché, nonostante le sue rassicurazioni, non tutti si fidano. La necessità di ampliare l'Eurocamera, i numeri dei suoi sostenitori, infatti, resta un nodo. I socialisti hanno posto una condizione e una richiesta. Non vogliono Giorgia Meloni e vogliono avviare una trattativa con i Verdi. I popolari presentano il menù opposto. Non vogliono i Verdi e vogliono aprire invece alla destra. Questa è la situazione in Europa. Dice la prima parte del negoziato si sta giocando anche sul portafoglio, ossia sulle poltrone da assegnare. Alla Francia è stato promesso un nuovo dicastero della difesa. Allora, anche qua si stanno facendo i conti senza l'oste, perché questa Unione Europea non conta nulla, cioè non esiste una sovranità europea. È tutta una grande finzione giuridica e politica. La Commissione europea, il capo della Commissione europea viene scelto dagli Stati, non viene selezionato all'interno di un Parlamento che esprime una sovranità europea che non esiste. Il ruolo degli europarlamentari è solo ornamentale, confermativo. Una volta che gli Stati hanno deciso e hanno puntato su una figura, poi fanno andare lì, insomma, questi personaggetti ad alzare la mano per dare l'impressione al cittadino europeo di contare qualcosa. Ma nel momento in cui le nazioni principali che hanno costruito questa architettura miserabile e fallimentare, vale a dire Francia e Germania, vivono delle forti convulsioni interne, queste si scaricano necessariamente sugli equilibri europei, per cui di quale Ministero della Difesa parli? Se vince Marine Le Pen alle prossime elezioni francesi indette da Macron dopo la batosta, quale dicastero europeo dovrebbe nascere a guida francese? Tito. Alla Spagna daranno l'ambiente, alla Callas, quella Estone Callas, che daranno la musica forse. L'Italia vuole pure qualcosa, dice che a Meloni daranno qualcosa pure se fa la brava. Ecco, insomma, questo è l'equilibrio che sta nascendo. Non c'è dubbio che Francia e Germania hanno bisogno di chiudere la partita in modo che non ci sia alcuna legittimazione dell'estrema destra, dice Macron a Marine Le Pen, il nemico interno, e Scholz deve fare i conti con la crescita dei neonazisti di Alternative for Deutschland. Cioè, voi di Repubblica vedete i nazisti dove non ci sono, questi Alternative for Deutschland non hanno nulla di neonazista, ma proprio niente. E non li vedete dove ci sono. Nazisti sono gli amici vostri del battaglione Azov, gli amici di Zelensky, quelli sono effettivamente nazisti, vanno in giro con le svastiche, hanno dei simboli che si richiamano a quella stagione, si riferiscono ad una figura come Bandera che era un collaborazionista di Hitler. Lì non li vedete i nazisti dove ci sono davvero, e invece vi inventate, diciamo, il nazismo di Alternative for Deutschland e di altre forze che hanno soltanto, portano soltanto la colpa di non volere la guerra mondiale, perché noi viviamo un periodo così strano in cui le posizioni sensate di chi vuole impedire la catastrofe generale vengono demonizzate e bollate come folli e paranoiche, e le posizioni invece, quelle realmente folli e paranoiche, di chi come Macron e Scholz vuole la guerra mondiale con la Russia, ecco, quelle invece vengono presentate come moderate e sensate. Ecco, proprio per questo bisogna fare attenzione ai media, perché i media hanno un potere eccezionale, possono farvi odiare le persone migliori e possono farvi amare le persone peggiori. E per quanto noi proviamo a combatterli con le armi che abbiamo, con in rete, con i pochi strumenti che ci lasciano, la grande massa finisce poi per essere governata da, ancora oggi, da queste strutture che arrivano a milioni di persone. Noi siamo una goccia nel mare, non ci fermeremo, però dobbiamo avere il senso delle proporzioni. E questi signori continuano a creare, diciamo, le convinzioni che le masse abbracciano come vere. Andiamo avanti, cari amici, andiamo avanti. Vediamo che altro dice la Repubblica dei Transumani. Dice che la Premier è furiosa, sfida Macron e Scholz nella nuova UE, vuole i migranti o gli interni. Insomma, è proprio arrabbiata Giorgia Meloni, secondo la Repubblica. Avrebbe detto così, dice, se pensano di isolarmi, sbagliano di grosso. Ecco, proprio l'hanno sentita questi qua di Repubblica, che erano stavano rigliando, erano proprio lì vicino, magari travestiti da Repubblica. A un certo punto hanno sentita che diceva da sola, sbottava da sola, diceva, non mi farò isolare, dice Giorgia Meloni. L'ha detto sabato pomeriggio nella piscina di Borgo Egnazia. Giorgia Meloni, nel momento di riposo ritagliato tra la fine del G7 e la conferenza di pace di Lucerna, è contrariata. Ecco, chi l'ha sentita dice di avere colto un'autentica furia. Ecco, proprio chi l'ha vista, insomma, ha vista proprio una sbraitare, lanciava le cose in aria, gli ruotava la testa intorno al collo. A un certo punto l'hanno vista parlare, l'hanno sentita parlare in lingue sconosciute che nessuno è riuscito a interpretare. Fluttuava pure nell'aria, faceva impressione. Quelli di Repubblica l'hanno saputo, giustamente riportano la notizia. La Premier se l'è presa per le parole di Scholz, che l'hanno collocata all'estrema destra, fuori da qualsiasi alleanza per il governo dell'Europa. Ecco, si è risentita perché il cancelliere tedesco ha sferrato l'attacco sotto gli ulivi pugliesi. Ora, perché lo fai sotto gli ulivi pugliesi? Non sai intanto che l'ulivo è un messaggio di pace, di armonia? Cioè, tutti presenti sotto gli ulivi pugliesi per far arrabbiare la Premier italiana. Ecco, Scholz proprio non ha i modi, ecco, proprio non è elegante. Ecco, dice Giorgia, sono venuti a tramare a casa mia, dice, ma l'Italia a Bruxelles avrà quel che le spetta, ripete la prima ministra e i suoi pontieri europei alla vigilia della cena dei 27 capi di governo nella capitale belga. Dice, nel mirino di Meloni c'è Scholz, ma non solo Scholz, c'è anche Macron, che durante il vertice ha mancato di far notare le proprie distanze dalla leader, non ha mancato di far notare le proprie distanze dalla leader della destra italiana in tema di diritti, cominciando a scavare il fossato. Allora, vorremmo dire Repubblica, che Macron il fossato lo sta scavando per se stesso, visto che ha straperso le elezioni e probabilmente dentro il fossato ci cadrà presto. Insieme Scholz, Macron si sono riuniti con von der Leyen proprio a Borgo Ignazia, altro dettaglio urticante per la Presidente del Consiglio. Allora, scusami, anche qua, se li ha invitati a Borgo Ignazia, no? È normale, no, che si siano visti lì, perché dovrebbe essere urticante? Cioè, se l'evento fosse stato a Nizza, si sarebbero visti, ma se era lì, no? Più che urticante, forse è normale, no? Se uno ti invita, dice vieni in questo posto che ci vede, e poi vai, non è che è urticante, cioè, è normale, no? Non so perché, cosa si aspettava Meloni? Cioè di invitarli a Borgo Ignazia e che si vedessero, non so, a Venezia, cioè, se erano lì, parlavano lì, no? Meloni però non ci sta, non ci sta. Ha sentito alcuni colleghi di governo, ha parlato a lungo con il ministro degli esteri Tajani, ecco, beh, insomma, questa è una bella mossa, perché quando uno è in difficoltà, insomma, Tajani, vedete, è un uomo arguto, no? Vedete pure che, insomma, c'ha l'occhietto vismo, è un uomo che risolve i problemi. A lui ha detto che la maggioranza fotocopia della precedente non garantisce a Ursula la certezza della rielezione in Parlamento, è convinta che a Ursula servano anche i voti di Fratelli d'Italia per liberarsi dal rischio dei franchi tiratori. Insomma, la Meloni vuole per forza essere decisiva nella riconferma di Ursula. Ma a questo punto Meloni è un bivio. Cosa farà stasera a Bruxelles? Tenterà di aggregarsi ad una coalizione Ursula pur di strappare qualche casella di peso? Oppure cederà a un azzardo sovranista? Salto nel buio, sfida Bruxelles e Washington, terrore, tragedia, disgrazie per tutti quelli che oseranno avvicinarsi ai perfidi nemici di Bruxelles e di Washington. Insomma, questo è un enigma, insomma, inquietante, drammatico, insomma, shakespeariano. Deve decidere come muoversi, come gestire il veto esplicito dei socialisti e dei liberali sul suo nome. Deve valutare se mettersi di traverso, rallentando l'accordo. Ecco, quindi, insomma, può darsi che Meloni faccia di tutto per fare saltare il tavolo. Dice la Premier, potrebbe pure pretendere un commissario ad hoc per i flussi migratori. Lo vuole affidare a Elisabetta Belloni, che come capo del DIS, i nostri servizi segreti, ha gestito il G7 come Sherpa, proponendola per un commissariato ad hoc che si occupi dei flussi migratori. Ecco, insomma, ma l'Europa, è difficile che l'Europa consegni a Roma questi dossier caldi, è più facile che conceda il mercato interno, ecco, da affidare a un proprio tecnico, a uno che ha un profilo tecnico. Si è parlato dell'ex ministro Franco, ma qualche possibilità ce l'ha anche Cingolani, che dovrebbe lasciare la guida di Leonardo. E si ritorna al punto di partenza. Senza questo scalpo può Meloni regalare il consenso a Ursula? Cioè Repubblica fa i nomi di persone, no? Tipo Franco, Cingolani, che rispondono già all'oligarchia di Bruxelles, cioè che fanno già parte del potere profondo che domina queste sovrastrutture, e li buttano lì sul tavolo facendo finta che siano espressione del governo italiano, espressione dell'interesse nazionale, quando tutti sanno che figure come Franco e Cingolani non rispondono affatto, non gliene frega niente né a loro né dell'Italia né dell'interesse nazionale, perché sono persone allevate, costruite, no? Dentro la sovrastruttura globalista, e rispondono, diciamo, alla oligarchia apolide che in certo senso li tutela e li difende. Però questi Repubblica li buttano là, tanto ma qualche fesso che ci crede lo trovano sempre. Andiamo avanti, cari amici, chiudiamo con il Fatto Quotidiano, perché oggi è il giorno del pentimento di Conte. È un giorno triste, un giorno amaro, perché l'azzimato e fascinoso avvocato pugliese si cosparge il capo di cenere di fronte a Travaglio, che infine lo assolve. Intervista a Conte, il leader 5 Stelle sul dopo europeo. Non moriremo. Ecco, insomma, io credo che molti del Movimento 5 Stelle si saranno messi le mani in tasca dopo aver letto questa intervista di Conte. Dice, sconfitta mia, ma non mollo. Ecco, insomma, poteva mettere Barcollo, ma non mollo, giusto per dare un po' di pepe all'intervista. Dice, ora le scuse per il sì a Draghi. Ecco, ci è arrivato, ecco, soltanto con un pizzico di ritardo, ecco, ci è arrivato con qualche anno di ritardo a capire che il sì a Draghi non è stata una mossa brillantissima, però verrebbe da dire meglio tardi che mai. Ecco, andiamo a leggere il povero Conte, ecco, che si flagella da solo. La sconfitta è colpa mia, ma i 5 Stelle non moriranno. L'intervista è di Luca De Carolis, dice, una settimana dalla sconfitta elettorale Conte sostiene che a contare sono innanzitutto identità e prospettive. Dice: noi 5 Stelle non saremo mai un partito tradizionale. Ecco, non sarete mai un partito che dice una cosa e la fa. Ecco, continuerete ad essere un partito di gente che manipola, cioè che promette la rivoluzione e poi serve gli interessi dei padroni. Ecco, buono a sapersi. Subito dopo le europee lei ha ventilato di farsi da parte, anche durante l'assemblea con i parlamentari. Ha parlato di dimissioni per dimostrare che non c'è un'alternativa alla sua leadership e quell'opzione ormai è ritirata. Dice: no, è un atto di responsabilità, voglio aprire una riflessione interna, non dando nulla per scontato, nemmeno la mia leadership. Dice, Conte resta, insomma. Dice: nessuno fra quelli intervenuti ha posto il tema della mia leadership, ma la mia guida è funzionale a un progetto per cui torneremo a discutere di questa costituente. Dice: avete insistito troppo sulla pace, non avevate parole d'ordine nuove. Allora, il problema non è che hanno insistito troppo sulla pace, il problema è che non sono credibili, perché una forza che ha inviato le armi in Ucraina, inginocchiata di fronte a Mario Draghi, insomma, poi fa fatica a prendere i voti di quelli che la pace la vogliono davvero. E consideriamo anche il fatto che gli italiani non hanno votato all'Europea avendo come priorità le preoccupazioni geopolitiche, un po' perché non pensano davvero possibile che possa scatenarsi una guerra mondiale in Europa, un po' perché i media mainstream hanno fatto di tutto per far credere che l'ipotesi di un allargamento del conflitto sia tutto sommato irrazionale. I cittadini hanno sempre ragione, dice, ma non ha senso dire che abbiamo sbagliato temi che hanno radici profonde nei nostri principi, nei nostri valori, che per noi non sono derogabili. Ecco, i principi inderogabili sono soprattutto il contratto per Beppe Grillo, che da grande idealista qual è, continua a avere un rapporto di natura meramente d'affari con la creatura che ha creato. Ecco, insomma, dentro un movimento che vive secondo queste logiche, voi mi dovete spiegare come sia possibile parlare di cambiamento etico, di cambiamento del mondo, delle strutture di interesse. Cioè, noi stiamo parlando di un partito che è fondato su un principio. La persona che ha dato il là a questo fenomeno politico di massa ha con la sua creatura un rapporto di natura eminentemente commerciale, cioè si sente legata al Movimento 5 Stelle fin tanto che lo pagano, vi è chiaro cosa sono. Sicuramente, dice, la polarizzazione voluta da Meloni, d'accordo con Schlein, con la complicità dei mezzi di informazione, non ci ha favorito. Dice, in passato sarebbe stato facile supplire con la capacità pionieristica del Movimento 5 Stelle di usare i social, dice, ora sui social ci siamo tutti. È anche vero che da un po' di tempo i social è difficile usarli, cioè io sono certo che il sistema di potere abbia costruito una dinamica tale per rendere meno efficiente, diciamo, meno penetrante l'utilizzo dei social, magari attraverso delle tecniche che rendono meno visibili i social e i canali che, come il nostro, fanno un'informazione non gradita ai signori che ci ospitano, e questo magari collateralmente ha colpito anche altre forze. Secondo Di Maio, lei ha tolto l'anima ai 5 Stelle, mentre Grillo ha 300.000 buoni motivi per tacere, chiaro riferimento al contratto del fondatore con il Movimento 5 Stelle. Ecco, il fatto che parli Di Maio, forse l'emblema stesso, il capo dei traditori, insomma, fa venire proprio il voltastomaco. Dice: forse è arrivato il momento di chiedere scusa agli elettori del Movimento 5 Stelle rimasti delusi per il nostro sostegno al governo Draghi. Dice: mi scuso innanzitutto io, anche se noto che la mia posizione fu motivata dal fatto di difendere le riforme del Movimento in un momento tragico, con la gente in fila per i tamponi. Dice: però la folgorazione di alcuni nostri ministri per quel governo, sino al punto di rinnegare valori e principi professati per anni, ha avuto conseguenze disastrose, minando la nostra capacità di difendere l'agenda sociale del Movimento 5 Stelle. Sentirli inneggiare ancora oggi all'agenda Draghi come fosse un testo sacro rischia di aprire una ferita che però noi vogliamo rimarginare. Insomma, prova a fare mea culpa Conte, anche se è poco credibile. Non si rendono conto questi signori che entrare nei governi di personaggi come Monti, come Draghi, significa morire per sempre. Cioè, voi vi ricorderete che fine fecero i vari Casini e Fini. L'UDC, il partito della figura politica di Fini, morirono nel momento in cui decisero di legare il proprio nome a quello di Mario Monti. Allo stesso modo la Lega e il Movimento 5 Stelle muoiono. Ora sì, provano a morire più lentamente, quello lancia vannacci, quest'altro prova a chiedere scusa fuori tempo massimo, ma muoiono perché si rendono strumenti di una operazione che i cittadini non possono perdonare. Cioè, tu non puoi chiedere i voti alla gente dicendo che farai gli interessi del popolo e poi utilizzare quei voti per servire uomini come Monti e Draghi che rappresentano proprio la violenza sistemica imbellettata. Questo il popolo non te lo può perdonare, per cui fai meglio a ritirarti, tanto chi commette errori di questo tipo in genere non ha nessuna possibilità di recuperare. Dice la conferenza di pace in Svizzera, conferma che la trattativa tra Russia e Ucraina è difficile, Putin non vuole negoziare. Ecco, anche il Fatto Quotidiano, vedete come anche il Fatto Quotidiano alla fine imposta la questione in maniera barbarica, no? Anche loro sono, offrono, diciamo, dei punti di vista che sono sovrapponibili a quello del mainstream. Io vorrei chiedere ad Orsini, ad esempio, che scrive cose sensate e che si sta preparando chiaramente nel prossimo futuro ad un impegno politico insieme a Di Battista, vedo che sono sempre insieme sui canali social. Ecco, secondo te, Orsini, per quale motivo il Fatto Quotidiano da un lato ospita le tue analisi puntuali, forti, che noi spesso le lanciamo e condividiamo in pieno, pur avendo dentro la, diciamo, la struttura del giornale persone e giornalisti che propongono un'impostazione di questo tipo? Cioè la domanda che fa Conte questo De Carolis se la potrebbe fare un giornalista di Repubblica. Putin non vuole il negoziato, Zelensky è bravo, Putin non vuole il negoziato. E tu perché non chiedi al giornale che ti ospita il perché di questa linea così ambigua? Cioè che gioco fate? Dico assolutamente, nonostante al tempo stesso confermi la gestione di un accordo irrinunciabile per tutti, bisogna continuare nel coinvolgimento di ambo le parti, vabbè, parla insomma per non dire niente, ogni accordo di pace si è concluso quando al tavolo si sono seduti i contendenti. Vabbè, uno dice una cosa mezza sensata, dice è impossibile fare la pace tra due senza invitare uno dei due al tavolo delle trattative, insomma non ha inventato l'acqua calda, non è un pensiero brillantissimo, però almeno è logico rispetto alle follie che raccontano i capi di altri partiti. Chiudiamo con questo, segnalando rapidamente questo articolo molto interessante, dove si dice che la sicurezza sui medicinali non c'è, studi clinici di EMA, così viene sacrificata la salute dei pazienti. Ecco, questo lo dovreste fare leggere a tutti quelli che ci hanno dato dei complottisti quando dicevamo che i vaccini Covid erano stati immessi con una certa facilità, ecco, diciamo così, nel mercato per servire interessi economici sulla base di palesi conflitti di interesse. Adesso ci è arrivato pure il Fatto Quotidiano, fatelo leggere a Conte, voi che avete buoni rapporti con Conte, perché Conte e Speranza erano proprio quelli che chiedevano con la forza e con la violenza ai cittadini di iniettarsi dei farmaci che erano state validate da agenzie come l'EMA, che anche voi oggi lo confermate, non avevano e non hanno nessuna credibilità. Su pressione delle case farmaceutiche che pagano test e procedure d'autorizzazione all'ente regolatore europeo, vengono commercializzati nuovi potenziali medicinali potenzialmente pericolosi. L'unico limite di questo articolo è che non avete il coraggio di citare i vaccini Covid, no? Però ci starebbero benissimo qua dentro. Sai perché? Perché i conflitti di interesse sono stati denunciati anche da quelli che non si fidavano della scienza. E adesso lo dite pure voi, insomma, lo dite pure voi che ci sono, insomma, ci sono dei passaggi che fanno davvero rabbrividire. Ecco, uno degli esperti selezionati per produrre, per permettere la messa in commercio di questo farmaco Pradax, un anticoagulante che si è rivelato pericoloso, uno di questi esperti era un cardiologo francese che dopo aver espresso un parere positivo è diventato consulente della stessa società che aveva interesse a vendere questo prodotto. Questa si chiama corruzione, vi è chiaro? Questa si chiama corruzione. E il fatto che gli enti regolatori vengano controllati, influenzati dalla potenza del denaro delle grandi multinazionali del farmaco, non è una paturnia dei complottisti, è un dato di realtà, e soltanto dei palesi delinquenti potevano bollare come complottisti, visionari e Novax, gente che semplicemente riconosceva quella verità che ora a fatica vedono anche i giornalisti del Fatto Quotidiano. Anche qui non rimane che dire meglio tardi che mai. Va bene cari amici, grazie per aver seguito anche oggi il nostro Controcanto. Il Controcanto torna dopo domani non ci sarò, tornerò mercoledì. Vi chiedo una mano per Visione TV in questo momento particolarmente difficile per le nostre finanze. Tutti gli amici che apprezzano e vogliono difendere Visione TV ci aiutino con un bonifico tramite PayPal o abbonandosi sul nostro sito visionetv.it. Date forza anche alla nostra rivista Visione, un altro sguardo sul mondo, un piccolo gioiello nell'asfittico panorama editoriale italiano. Acquistate l'ultimo numero, torna lo spettro della guerra, lo trovate sul nostro sito www.visioneditore.it. Grazie a tutti voi, una splendida giornata.